Allora, saluto tutti i convenuti. Quest'anno, come è in un certo senso ormai tradizione da qualche anno alla Fondazione Campostellini durante il mese di maggio, alle serate del mercoledì si affronta un argomento che viene trattato da persone studiose, specialiste, che vengono da più parti del nostro paese, afferenti a varie istituzioni, soprattutto universitarie, certamente istituzioni scientifiche. Per quest'anno, che celebra i 1700 anni dalla promulgazione dell'Editto di Milano, cosiddetto Editto di Milano, perché più che un editto era un rescritto, ossia una risposta che Costantino diede a Licinio, che si trovava in Oriente, a governare la parte orientale dell'impero, documento con il quale viene data libertà anche ai cristiani e quindi a tutti gli abitanti dell'impero. Di questo argomento il professor Mauro Pesce dell'Università di Bologna, specialista sul cristianesimo antico, che ha insegnato fino a 2 anni or sono nella Alma Mater, la più antica università del mondo, perché Bologna si fregia di questo vanto, di questo titolo, della più antica università. Poi c'è una filiazione che da Bologna si sposta a Padova, dove nel 1222 si fonderà un'altra, che non è più Alma, ma Università Studiorum, la Paterina Universitas. Chi ha studiato a Padova si ricorda il motto Universa Universis Paterina Libertas. Ecco, questa sera affrontiamo il tema dell'Editto di Milano nel suo contesto storico. Il professor Pesce, che è uno storico del cristianesimo antico, ci contestualizzerà questo documento importantissimo che ha attraversato i 2000 anni della storia dell'Occidente, lasciando veramente una traccia indelebile nella storia della cultura, nella storia della religione cristiana, nella storia delle religioni in senso lato, all'interno di quella che è stata la civiltà del cristianesimo, se si guarda all'Europa e all'Occidente. Ecco, adesso io mi riferisco solo a una frase molto importante che il Senato, quando ha dedicato a Costantino l'arco, che si trova al termine di Via dei Fori Imperiali, tra Via del Celio, che sale verso il Colosseo, dello stesso Colosseo, sull'attico dell'arco di Costantino, che spesso io mi fermo a riguardare quando passeggio in quelle parti di Roma, si legge alla seconda riga, dopo la dedica a Costantino da parte del Senato e del popolo romano, la motivazione per cui il Senato ha dedicato quell'arco. Ed è la frase famosa Instinctu Divinitatis, ossia Costantino ha operato la scelta che ha fatto a partire da Ponte Milvio e poi durante tutta la gestione dell'impero, che si concluderà con la sua morte nel 336, sotto spinta o suggerimento della divinità. Quel termine divinitatis non sta ancora a indicare propriamente il Dio unico ebraico cristiano, ma è un Dio dell'enoteismo, di questo ci dirà meglio il professor Pesce. Ecco, e questa motivazione è lì da 2000 anni circa, da 1700 anni, la si può leggere. Quando andrete a Roma a passeggiare per entrare sotto l'arco di Tito nel Foro Romano, oppure a passeggiare intorno all'arco o intorno al Colosseo prima di salire sull'Oppio a vedere la Domus Aurea, ricordatevi di andare a rimirare l'attico dell'arco di Costantino e di notare alla seconda riga l'inciso Instinctu Divinitatis. E adesso io lascio con molto piacere la parola al professor Mauro Pesce, che ci intratterrà proprio sulla contestualizzazione di questo importante documento. Prego Mauro.
Grazie. Dunque, io ti ringrazio molto di questa presentazione, che però mi spaventa un pochino, perché spero che loro ne sappiano meno di te. Comunque potrai correggere.
Noi siamo venuti per ascoltarti, perché la tua voce è autorevole per quello che hai fatto, per quello che hai scritto e per quello che continui a fare.
Dunque, io non so se farò proprio una contestualizzazione, vorrei sottoporvi Ho qui un testo, forse è meglio che non lo legga neanche, non lo so. Ecco, vorrei sottoporvi delle riflessioni che io ho fatto in questi anni su questo cosiddetto editto di Costantino, in cui cerco di ricostruire un po' il prima e il dopo. E penso che di fronte a una questione così complessa, ci vuole da un lato un grande coraggio, una grande umiltà, un grande coraggio, ma anche, siccome si tratta di questioni molto attuali, anche un po' di impegno, insomma. La svolta costantiniana, ecco, questa è una parola, termine così molto usato, la svolta costantiniana, costituisce una questione complessa. Conoscere cosa avvenne allora, quei 20 anni circa, io non so, dal 313 in poi, e ci permette di affrontare problemi di grande rilevanza, di interrogarci sulla natura stessa del cristianesimo, d'altra parte, e ci obbliga anche magari a interrogarci sul cristianesimo oggi. D'altra parte, penso il fatto che ci siano questa celebrazione dei 1700 anni non è fatta a caso, è fatta proprio perché ci si vuole interrogare su alcuni problemi importanti delle chiese di oggi e del rapporto con le altre religioni, con la realtà sociale, con il potere politico. Ci si vuole interrogare se la tolleranza e la libertà di scelta delle religioni debba stare alla base di una vita sociale, o se invece ci vuole una sola religione che domini la vita sociale tutta intera. E queste sono grandi questioni. In società in cui troviamo all'interno delle diverse religioni presenti sui diversi territori idee molto divergenti su questi aspetti. Il centro della questione sta nello spiegare la relazione tra due fatti, secondo me. Da un lato, la concessione della libertà di culto ai cristiani che avvenne nel 313, e dall'altro sta la successiva negazione di libertà e di tolleranza da parte delle autorità politiche ed ecclesiastiche cristiane verso le altre religioni, che avvenne dopo poco. Le altre religioni, cioè gli ebrei e le religioni tradizionali, che si realizzerò quasi subito e divenne stabile intorno al 380. In un periodo, diciamo, dal 313 al 380, le cose si capovolgono. Un passaggio che si realizza appunto in pochi anni. Quindi la questione generale è che si pone oggi, ripensando ad allora, è questa: perché il cristianesimo, come è possibile questo passaggio dalla concessione della libertà all'intolleranza? E una delle spiegazioni è semplicistica, di dire che il cristianesimo è una religione come tutti i monoteismi, come si dice spesso oggi, intolleranti. I monoteismi sono intolleranti. Una volta avuta la libertà, ha esercitato costrizione verso le altre religioni. E la mia idea, io sosterrò invece, che non è così, e cioè che il cristianesimo ha in sé la possibilità della tolleranza e ha in sé anche la possibilità della intolleranza. C'ha ambedue le radici, e questo sia a livello della teologia, per cui ci possono essere teologie tolleranti e anche teologie intolleranti, ma anche a livello della pratica. Perché poi alla fine, come diceva un grande storico della religione ebraica, Jacob Neusner, le religioni sono quello che gli uomini decidono di farne. Il monoteismo non è condannato ad essere intollerante. Vediamo se è vero questo o no. E poi alla fine, insomma, è sempre una questione di riflessione, ognuno di voi la fa come vuole. Allora, so che la maggior parte di voi queste cose le sa già. Nel 311 l'impero era diviso in 4 parti, sono cose elementari. Chiedo scusa se ci fosse una sola persona che non lo sa, lo dico per loro, per questa persona. Nel 311 l'impero era diviso in 4 parti secondo il sistema della cosiddetta tetrarchia voluta dall'imperatore Diocleziano. la parte più occidentale, Gallia e Spagna, era sotto il dominio di Costantino, l'Italia era sotto il dominio di Massenzio, la Pannonia, che vuol dire un bel po' di territorio, vuol dire i Balcani, vuol dire la Grecia, vuol dire arrivare al Danubio, vuol dire l'Europa centrale, centro-orientale di oggi, insomma, no? Era sotto il dominio di Galerio, l'Oriente sotto Massimino. Le persecuzioni contro i cristiani erano state violente, ma soprattutto nelle due parti orientali, molto più che nelle parti occidentali. Le persecuzioni, vi leggo, cito una frase di uno storico romano attuale, Marcone, un bel libro sintetico su Costantino pubblicato nella terza, le persecuzioni contro i cristiani in Oriente ebbero termine solo il 30 aprile del 311 con il dito che Galerio emanò a Sardica quando ormai si trovava sul punto di morte. Morto Galerio nel 311, gli succedette Licinio, quindi importante, no? Licinio nella parte orientale, una delle due parti orientali, nel governo della sua parte della Tetrarchia. Leggiamoci quindi le parti principali dell'editto di Galerio, che non è quello di Milano, tra virgolette, come già ha virgolettato il preso il Carozzo. Solo due frasi vi leggo, in italiano. Abbiamo ritenuto, dice Galerio, che pone fine alle persecuzioni, lui era stato uno che ce l'aveva, si era impegnato contro i cristiani, abbiamo ritenuto di dover concedere sollecitamente il nostro perdono anche in questo caso, affinché vi siano di nuovo dei cristiani e di nuovo si costruiscono gli edifici nei quali solevano riunirsi, così che non facciano niente di contrario alle istituzioni. Tolleranza verso di loro, ma anche loro non si comportino male. Perciò, in conformità con questo nostro perdono, essi dovranno pregare il loro Dio per la salvezza nostra, l'imperatore, dello Stato e per loro stessi, perché sotto ogni rispetto lo Stato si conservi integro ed essi possono vivere tranquilli nelle loro case. Bene, il 28 ottobre del 312 saltiamo, abbiamo detto che questo primo momento di fine delle persecuzioni in Oriente è dell'aprile del 311, siamo un anno e mezzo dopo, nell'ottobre del 212, Costantino cosa vuole fare? Vuole impadronirsi lentamente, abolire la tetrarchia e impadronirsi lentamente di tutto l'impero. Vince, dopo aver vinto, sconfigge il 28 ottobre Massenzio, vicino al famoso Ponte Milvio, e quindi regna su tutta la parte occidentale. A questo punto si prepara a diventare il dominatore di tutto quanto. Per fare questo ha bisogno di alleanze e si allea inizialmente con Licinio per poter andare poi contro Massimino. Quindi vediamo di fronte, sì, sarà stato un uomo religioso ma anche un uomo disposto a tutto, a qualsiasi cosa, diciamo, perdere l'uccisione di figli, diciamo, per stragi, per riuscire, siamo di fronte a violenze di massa, non dimentichiamoci questo. C'è la battaglia di Ponte Milvio, allora questo cerca l'alleanza con Licinio attraverso un matrimonio. Nel gennaio del 313 Costantino lasciava Roma per la celebrazione del matrimonio della sorella Costanza con Licinio. L'incontro tra i due augusti in occasione delle nozze avvenne a Milano in febbraio. Per quel che riguarda i cristiani fu deciso di dare piena applicazione alle misure contenute nell'editto di Galerio del 311, quindi applichiamo la libertà, questa concessione di maggiore libertà ai cristiani, con il quale si era definitivamente posto termine alle persecuzioni. Furono probabilmente decise anche delle norme integrative rispetto a quanto previsto nel testo emanato da Galerio, quindi qui cito ancora Marcone nel suo libro su Costantino. Questa è la legge perfettissima, la frase legge perfettissima è una frase di Eusebio, un cristiano, Eusebio di Cesarea, che ha scritto la storia ecclesiastica, grande estimatore di Costantino, felice di questa grande svolta. Questa è la storia ecclesiastica di Eusebio, è una delle sue opere, ma non l'unica, certamente. Questa è la legge perfettissima che secondo Eusebio sarebbe stata emanata a Milano da Costantino e Licinio, nota con il termine improprio di editto di Milano. Noi non abbiamo il testo in un documento romano, imperiale, o in una raccolta di leggi romane, lo possediamo solo nella versione cristiana, nella versione non cristiana, la versione di un cristiano, Lattanzio. sulla morte dei persecutori al capitolo 48. E leggiamoci il termine in questo testo, nella formulazione che ci è giunta tramite la Tanzia. Vi leggo soltanto la parte centrale, e che dovremo esaminare però punto per punto. Se abbiamo fatto, se sono riuscito a fare questo, tu mi dici quando mi devo smettere, perché io non ho adesso con me neanche quello. Ecco, sì. E mi dici, mi temporizzi se non ti dispiace. Va tutto da corsa. Nos liberam atque absolutam colende religioni sue facultatem isdem Christianis dedisse. Cioè, non abbiamo dato agli stessi cristiani, perché ne aveva parlato prima, abbiamo dato ai cristiani la facoltà libera e assoluta di osservare la propria religione. No, questo è il punto. Suoniamo le campane, è arrivato finalmente il momento. No, questo è il punto, no? Abbiamo dato ai cristiani liberam atque absolutam facultatem di comprendere religioni, di osservare la religione sua, la loro religione. Però diamo anche agli altri similmente la facoltà pubblica e libera di esercitare la propria religione o osservanza. Questo è il punto 2 dell'affermazione. Non è che l'abbiamo data soltanto ai cristiani. Grazie. Non l'abbiamo data soltanto ai cristiani. Etiam amis, anche agli altri, similmente, nello stesso modo, abbiamo dato la facoltà di una facoltà aperta e libera, quindi completa e libera, di seguire le proprie osservanze o la loro religione. Terzo elemento, perché questo? Pro quiete temporis nostre. Lo Stato interviene per la pace. Per la pace, che non ci siano contrasti, a tutti è data la libertà di seguire ciascuno la propria religione. Quarto elemento, affinché nel adorare ciascuno quelle divinità che si è scelto abbia una facoltà libera. Ciascuno deve avere la libera facoltà di adorare quos quisque de legere. Ognuno si è scelto un tale Dio, te lo coltivi, te lo adori. È tua la scelta di seguire, non dello Stato, non di un'autorità esterna, ma tu, quisque, ciascuno, nella sua individualità può, e nessuno può impedirgli di fare questo. Questi quattro principi sono fondamentali. Ben presto vennero disattesi quasi tutti. Perché? Ci si può domandare, perché ci si deve domandare se chi ha scritto questo, supponendo che la traduzione di Lattanzio o poi quel sia fedele, lo abbia fatto per affermare un principio valido in genere, per sempre, un principio generale, o lo abbia fatto per scelta politica, perché gli conveniva. Cioè, per attirare a sé una forza delle masse, gli concedi quello che loro ti chiedono. Ovviamente non puoi, se per non inimicarti le masse contrarie, non concedere la stessa cosa ad altri. Cioè siamo di fronte ad una spregiudicata scelta politica, o siamo di fronte all'affermazione di un principio generale, statutario. Ora, le Costituzioni sappiamo bene che esistono soltanto dalla fine del 700 all'inizio dell'800. Non possiamo immaginare che di trovarci qui di fronte ad una fondazione di una legge costituzionale dalla quale debbono derivare tutte le altre leggi. Sarebbe assurdo pensarlo, non è così. I quattro elementi che noi abbiamo di fronte: la necessità della libera scelta del singolo nell'atto religioso, la pluralità delle religioni deve essere legittima, il fatto che la concessione di libertà di culto per i cristiani deve essere accompagnata da un rispetto della libertà degli altri di seguire la propria religione, che la pluralità delle religioni è un bene per l'impero. Ora, la necessità della libera scelta del singolo nell'atto religioso. Da dove viene fuori questa idea? Ora, nell'antichità classica, caro Silvio Signore, molto meglio di me, mi vergogno di questo, e lui vi potrà correggerlo punto per punto, nell'antichità classica questo era abbastanza normale, perfino una studiosa come Marta Sordi ha scritto condizioni, dico perfino perché sulle questioni, era una splendida studiosa di storia romana, nelle questioni religiose dal mio punto di vista rappresenta una posizione un po' conservativa, conservatrice. Scrisse una condizione
molto conservatrice.
Esiste una condizione radicata da età antichissima nel mondo romano, per cui, quindi è una condizione antica nel mondo romano, per cui condizione intrinseca della validità di ogni atto religioso è la libertà con cui è compiuto. Questa è una roba che per tutti lo sanno, per i romani non c'è atto religioso vero che non sia libero. Una convinzione che si esprime nella formula epigrafica attestata già in età arcaica e comunissima in età imperiale, che troviamo nello scioglimento di ogni voto. Votum solvit libens, merito. Cioè, il voto è fatto liberamente, no, l'atteggiamento verso Dio è una e deve essere libero. Flavio Giuseppe Ripper, che è un ebreo alla fine degli anni, degli anni 90, riprenderà questo principio fondamentalmente romano: è necessario che ciascuno adori Dio secondo la propria scelta e non per costrizione. È necessario che ciascuno adori Dio secondo la propria scelta e non per costrizione. Lo ritroviamo poi anche in Cassiodoro, che è un autore cristiano, che però si rifà al diritto romano. Qui c'è un altro punto che vorrei sottoporre alla vostra attenzione: sono le minoranze che contribuiscono a difendere la libertà di culto perché chiedono di essere rispettati. Questo è un principio che io me ne sono convinto di questo, non so se è vero, ve lo sottopongo alla vostra attenzione. Non so se è vero questo principio, io ve lo sottopongo alla vostra riflessione. Gli ebrei, e questo è quello che adesso dirò nei prossimi minuti, sono i portatori della libertà religiosa del mondo antico perché chiedono ai romani di essere rispettati in questa loro estrema diversità, diversità che i romani riconoscevano, dicevano questi sono unici, sono fissati su questa idea che c'è un solo Dio. E questa era una, potremmo citare molti testi, molte cose che ce lo attestano questa differenza. Ma questo avviene, è avvenuto spesso, altre volte nel corso della storia. Gli eretici del Cinquecento, quelli che erano perseguitati sia dai cattolici che dai protestanti, sono loro che elaborano principi di libertà e cominciano a dire: ma poniamo in crisi il concetto di eresia. La stessa Chiesa Cattolica, quando emana per la prima volta un documento sulla libertà religiosa durante il Concilio Vaticano II, perché lo fa? Perché subiva persecuzioni da parte dei governi sovietici. E quindi vuole stabilire un principio di libertà religiosa. Cioè, quando tu sei in minoranza e stai subendo persecuzione, porti avanti giustamente. E grazie ai perseguitati noi abbiamo progressive conquiste o regressive. Perché un'altra cosa che vorrei dire è che questi principi, che magari erano accettati in certe epoche, in età successive non sono più accettati. Non è detto che la storia sia sempre un progresso meraviglioso, ci sono dei regressi. Questa idea positivistica, idealistica di un progresso, no, non è così, non è così. Ci sono punti indietro, sono passi indietro. Ora, e questo è molto interessante dal punto di vista Flavio Giuseppe, questo storico romano, nelle sue antichità giudaiche cita più volte delle leggi romane a favore degli ebrei. E quindi è importante che ce ne leggiamo qualche d'una, che ce ne leggiamo qualche d'una. Per esempio, l'imperatore Claudio dice: io stesso, è una citazione, Fra Giuseppe cita una lettera di Claudio, io stesso sono rispettoso della religione e perché voglio che tutti i popoli esercitino il culto secondo le consuetudini patrie. Quindi l'imperatore, no, tutti, ognuno c'ha, ogni popolo. Questo vorrei ricordare, apro una parentesi, vorrei ricordare un libro importante di un politologo americano, Walzer, Michael Walzer, scritto Walzer, che sulla tolleranza, che ci spiega bene come i diversi sistemi politici abbiano diversi atteggiamenti sulla tolleranza, per cui gli imperi sono abbastanza tolleranti perché tollerano le comunità, magari non il singolo, ma le comunità. Poi all'interno della comunità il singolo è sotto il proprio gruppo. Gli stati assoluti, gli stati moderni recenti tendono a dare libertà all'individuo e meno alle comunità. E poi ci sono gli stati di confederazione come gli americani. Comunque ogni sistema politico ha delle possibilità di tolleranza e anche dei limiti. Noi siamo nell'impero romano e gli imperi normalmente tendono ai diversi gruppi a dare delle libertà. Il proconsole Giulio Antonio, scrivendo agli Efesini e agli ebrei Efesini, scrive: Cesare Augusto e Agrippa avevano permesso ai giudei di seguire le proprie leggi e usanze, di portare senza impedimento le primizie che sono di loro secondo la propria scelta, e a motivo di pietà verso la divinità aveva deciso di portare a Gerusalemme. Cesare Augusto, una lettera anche di Cesare Augusto: da me con il mio consiglio fu deciso con giuramento e con l'assenso del popolo romano che i giudei possano seguire le loro usanze secondo la legge dei loro padri. Permetto a loro di comportarsi e agire secondo la legge dei loro padri senza impedimento. La pratica di tolleranza religiosa dei romani è quindi chiara. C'è una pratica religiosa dei romani. C'è un principio antico della libertà di culto, dell'atto religioso, poi c'è una pratica di tolleranza religiosa dei romani, a cui è connessa però una giustificazione teorica, e il principio è che l'eusebeia, cioè la pietà, cioè il culto verso Dio, è sostanzialmente identica anche se rivolta a divinità diverse, e anche l'altro principio secondo la quale bisogna rispettare la libertà scelta dell'atto di culto che abbiamo detto prima. A questo punto vi vorrei citare una frase, un pensiero splendido di Flavio Giuseppe, il quale spiega un po' come stanno le cose. Era necessario che riportassi questi decreti dei romani, perché il racconto della nostra storia è principalmente rivolto ai greci per mostrare loro quanto, nei tempi andati, fummo trattati con ogni rispetto e dai governanti non eravamo ostacolati nella pratica di nessuna delle usanze patrie. Al contrario, abbiamo perfino avuto la loro cooperazione per quanto riguarda ciò che preserviamo circa la religione. Traduco religione, la parola greca non c'è, la religia non c'è in greco, thresia, e gli onori attribuiti a Dio. E se io spesso riferisco questi decreti è per riconciliare le nazioni, i diversi genos, e per rimuovere le motivazioni di odio che hanno messo radice in persone sconsiderate sia tra di noi che tra di loro. Quindi il riconoscimento della libertà della religione serve per la pace. Ma poi, a un certo punto, risalto perché i minuti passano, anche agli altri, perciò noi dobbiamo queste cose anche agli altri verso di noi, cioè noi rispettiamo la religione degli altri, ma anche gli altri la devono rispettare verso di noi. E qui c'è una frase che non c'entra molto con il nostro tema, ma io ve la leggo lo stesso perché è bellissima. Perché è opportuno considerare l'alterità, noi passiamo sempre l'alterità, no? Per me l'alterità sono i pakistani in via Santo Stefano, no? A Bologna, no? I pakistani che dominano tutti i negozi di frutta e verdura nel circondario. I pakistani sono lì. Ecco, è l'alterità, considerare l'alterità all'otrion, non nella diversità. Noi non dobbiamo vedere ciò che è diverso nell'altro, nella la diversità delle pratiche, ma nel comportarsi in un modo che sia utile alla bontà. Ciò infatti è comune a tutti ed è la sola cosa in grado di salvare la vita degli uomini. il godimento del diritto di poter, praticare liberamente il proprio culto e soprattutto di non essere costretti ad atti di culto in contrario con esso, implicava, come rovescio della medaglia, che anche i giudei accettassero una visione della società in cui gli altri conti erano considerati pienamente legittimi. Claudio, l'imperatore, scrive: perciò è bene anche che i giudei, in tutto il mondo a noi sottoposto, custodiscano i giusti dei loro padri senza alcuna opposizione, ai quali però contestualmente ordino di praticare questa mia stessa benevolenza filantropia con un atteggiamento piuttosto ragionevole, e cioè di non derivere gli atteggiamenti religiosi degli altri popoli, ma di osservare le proprie leggi. Cioè, ti concedo di fare questo, però anche tu, no, non è che ti senti superiore. La tolleranza romana deve arrivare al punto di permettere un comportamento monoteista in una società non monoteista. Non può sfuggire come la clausola dell'editto di Milano ricalchi la medesima, editto di Milano tra virgolette, ricalchi la medesima disposizione. La tua libertà, la tua delibera vuole che anche gli altri sia parimenti concessa un'aperta e libera potestà per la propria religione, appunto, anche agli altri, non solo ai cristiani. Possiamo saltare altre cose. C'è una frase di Frate Giuseppe che è molto importante, cioè in cui si dice che in un famoso discorso fatto da un certo Nicola di Damasco, in cui si dice: la divinità gioisce di essere onorata e gioisce anche di quanti permettono questo onore, e nelle nostre usanze non vi è nulla contro l'uomo. Cioè, Tommaso Moro all'inizio del Cinquecento, nel suo libro Utopia, dirà: a Dio piace essere adorato in molti modi. È un'idea antica, Giuseppe mostra chiaramente che il monoteismo giudaico nell'impero romano accettò una posizione di tolleranza verso il politeismo. Non è detto che, quindi, per questo io dico che dobbiamo essere grati agli ebrei dell'antichità, perché con la loro esistenza presso le autorità romane di poter rispettare le proprie leggi, le proprie usanze, i propri sistemi di alimentazione, di poter avere i loro mercati, di poter avere i loro macelli, rituali, eccetera, eccetera, hanno ottenuto dalle autorità romane delle dichiarazioni di principio, di diritto della rispetto. Ora, questo principio che Flavio Giuseppe afferma e che sembra trarre dai principi normali dell'antichità classica, dal diritto romano, si trova o no nella Bibbia? È interessante che un autore cristiano, Cassiodoro, siamo nel 535, quindi di Tacna è scorsa tanta sotto i ponti, siamo già in un impero cristiano. C'è già stato il codice di Teodoro, ci sarà fra breve il codice di Giustiniano. Lui è un ministro, Cassiodoro, di un re ostrogoto in Italia, ed è successo che una nobildonna cattolica si è sposata con un ostrogoto, e c'è il pericolo che quindi gli ostrogoti costringano la signora a non essere più cattolica e diventare ariana, perché gli ostrogoti sono ariani. E allora Cassiodoro, per ordine del re, scrive all'imperatore dicendo: stai sicuro, noi non le facciamo queste cose, lei continuerà ad essere cattolica. E gli spiega: ci interessa fino a un certo punto, perché invece è il principio che ci interessa. Infatti lui dice: siccome la divinità, divinitas, non dice Deus, dice Divinam, condivine, siccome la divinità sopporta che ci siano diverse religioni, noi non osiamo imporne una sola. È Dio che sopporta la pluralità di religioni. In questo caso religione probabilmente non vuol dire come lo intendiamo noi, ma vorrà dire ariani e cattolici. Adesso non esageriamo, insomma, no? Infatti riteniamo di avere letto dove? Ovviamente nella Bibbia, che noi dobbiamo offrire sacrifici a Dio volontariamente, non per il comando di qualcheduno che ci costringe. Ecco che ritorna il principio. E allora, a questo punto, dove lo trova nella Bibbia Tertulliano questo principio? Cerca, lo trova in un salmo, in cui che non c'entra niente con la libertà di religione, però è il Salmo 53, versetto 8, recita: volontariamente offrirò a te sacrifici, volontarie, nella traduzione latina, volontarie sacrificavo tibi. Questo è il principio di tolleranza che Cassiodoro riesce a trovare nella Bibbia, un po' poco, anche perché questo principio è il principio latino antico, che volontariamente si offrono sacrifici, è un principio antichissimo. Vi lascio, si ritrova anche in Agostino naturalmente questo. Ma la difficoltà di trovare nella Bibbia questi principi, la troviamo perché la Bibbia, la spieghiamo, perché la Bibbia è spiegabile, perché la Bibbia ha delle affermazioni sull'esclusività di Dio che sono fortissime. Non avere altri dei fuori che me, Deuteronomio 6,14, non seguirete altri dei, divinità dei popoli che gli stanno attorno, perché il Signore tuo Dio che stai in mezzo a te è un Dio geloso. L'ira del Signore tuo Dio si accenderebbe contro di te e ti distruggerebbe dalla terra. Capitolo 7, poi è terrificante. Quando il Signore tuo Dio ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in possesso e ne avrà scacciate davanti a te molte nazioni, gli Titi, eccetera, eccetera. Le sette nazioni, quando il Signore tuo Dio l'avrà messo in tuo potere e tu l'avrai sconfitte, tu le voterai allo sterminio. Non farai con essi alleanza, né farai loro grazia, non ti imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli, non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché allontanerebbero i tuoi figli da seguire me, per farli servire a dei stranieri, e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi e ben presto vi distruggerebbe. Ma voi vi comporterete con loro così, demolirete i loro altari, spezzerete le loro stelle, taglierete i loro pali sacri, brucerete nel fuoco i loro idoli. Tu infatti sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio, il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla terra. Qualora, capitolo 13, qualora tuo fratello, figlio di tuo padre, figlio di tua madre, o il figlio, la figlia, o la moglie che riposa sul tuo petto, o l'amico che è come te stesso, ti istighi in segreto dicendo: andiamo, serviamo altri dei, dei che né tu né i tuoi padri avete conosciuti, divinità dei popoli che vi circondano, tu non dargli retta, non ascoltarlo, anzi devi ucciderlo, la tua mano sia la prima contro di lui per metterlo a morte. Poi la mano di tutto il popolo, lapidalo e muoia, perché ha cercato di trascinarti lontano dal Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto dalla condizione servile, eccetera. Tullio Gregori, in un libro pubblicato recentemente, scrive che proprio questi brani, Firmico Materno, nel 335, scrive un'opera, L'errore delle religioni profane. Le scrive tra il 335 e il 337 e a un certo punto scrive all'imperatore Costantino il Costante: affinché il diavolo sia del tutto sconfitto dalle vostre leggi, imporre la distruzione di ogni segno della religione pagana, lo sterminio, citazione, lo sterminio dell'idolatria e l'abbattimento dei templi profani, e ricordava il comandamento di Yahweh nel Deuteronomio, di uccidere i seguaci di altri dei senza riperare amici e parenti, distruggendo se necessario intere città. Citazione: ordina di non avere pietà né per il figlio né per il fratello, e la spada vendicatrice strafigga anche le membra dell'amata sposa, si distruggono intere città se colte dello stesso peccato. È noto come pochi anni più tardi, dopo la Costituzione imperiale Cultus Populus del 380, si scatenasse la sistematica distruzione dei templi e idoli pagani in tutta la cristianità. Perché questo è avvenuto? Perché questo è avvenuto? Ora, cosa succede? A un certo punto i cristiani conquistano terreno poco alla volta e c'è una svolta per due anni. L'imperatore Giuliano, che è passato alla storia col nome di Giuliano l'Apostata, dal punto di vista cristiano, per quelli invece che sono favorevoli a Giuliano diranno il grande imperatore Giuliano, mette in atto una, chiamiamola, persecuzione verso i cristiani. Muore presto e succede un imperatore cristiano, Gioviano. A questo punto un aristocratico filosofo pagano, tra virgolette, non dovremmo usare questa parola pagano, sappiamo semplice, perché pagano vuol dire abitante del pagus, cioè villaggio, come dire contadino, bifolco, un rappresentante delle antiche religioni tradizionali, filosofo, uomo politico, eccetera, si affretta a scrivere all'imperatore cristiano e dice adesso, dopo Giuliano, questo qua della nostra religione tradizionale ne farà polpette. Quindi e lì cerca di presentare delle argomentazioni di tolleranza religiosa. Ancora una volta, quando tu sei in minoranza, subito ti affretti a dire per favore rispettami. Quando invece sei in maggioranza non rispetti più gli altri. È una cosa che veramente stupisce, no? Quindi qui l'aristocrazia senatoria si difende, no? E elabora dei principi sublimi da questo punto di vista. Anche in questo seiemolo di Dio che della predisposizione alla religiosità fece un elemento presente nell'anima di tutti gli uomini, la religione, il desiderio di religione c'è in tutti. Mentre il modo di esercitare la propria devozione fece sì che dipendesse dalla volontà di ciascuno. Quindi, tutti quanti abbiamo un desiderio religioso, ma la volontà di ciascuno si sceglie. Secondo volontà ci scegliamo liberamente. Chi dunque impone una costrizione impedisce la libertà di scelta concessa da Dio. Rimane immutabile per l'eternità la legge divina e tua per la quale lo spirito di ciascuno è libero di scegliere nella devozione il cammino che crede. Le religioni tradizionali in minoranza pretendono dai cristiani rispetto. Salto il principio della pluralità legittima delle vie religiose perché non abbiamo tempo. Cosa succede? Nel 380 viene emanato l'editto di Tessalonica. Gli imperatori cristiani emanano sostanzialmente che cos'è che viene vietato? C'è una sola versione pura, autentica del cristianesimo, le altre versioni, che si è già da un po' di tempo incominciato a chiamare eretiche, non sono legittime, non sono lecite, vanno perseguite. Quindi anche all'interno del cristianesimo si incomincia la persecuzione verso quelle tendenze che non sono considerate legittime. Ordiniamo che in nome di cristiani cattolici avranno coloro i quali non violino l'affermazione di questa legge, che ha citato precedentemente, gli altri li consideriamo come persone senza intelletto e ordiniamo di condannarli alla pena dell'infamia come eretici, e alle loro riunioni non attribuiremo il nome di chiesa. Non sono chiese, chiesa ce n'è una sola, quella vera. Costoro devono essere condannati dalla vendetta divina prima e poi dalle nostre pene. Quindi c'è condanna divina e esecuzione. Siamo al 380, quindi qualche tempo dopo succede un caso, uno dei tanti casi, e io ne conosco pochi, Carozza ne considera tanti altri, io sono un avventizio in questo campo. Cosa succedeva? C'erano gli altari, come sapete, sono sempre fuori dei luoghi, no? Perché devono essere fuori degli edifici, perché sopra ci si mette un animale, si brucia e quindi non possono essere dentro. Nella Chiesa Cattolica pensiamo all'altare dentro, ma gli altari dei templi sono sempre fuori, no? Allora, si entrava nella curia senatoriale e prima si facevano dei sacrifici. I cristiani, che sono in maggioranza, eliminano, distruggono l'altare della vittoria che stava di fronte alla curia. Uno dei grandi esponenti della esperienza senatoriale, Simaco, che fa? E si arrabbia e comincia a scrivere lettere. E anche qui esprime delle idee splendide, una frase che basta solo questa, no? Non con una sola strada si può pervenire a un così grande mistero. Il mistero Dio è un mistero infinito, non c'è una sola strada, c'è una pluralità di vie, e quindi perché? Però tu dici, ma insomma la questione è molto complessa, perché o tu lasci l'altare lì, e allora vuol dire che la religione ufficiale dello Stato, no? È quella tradizionale. O tu lo togli e hai tolto l'identità ad una certa parte del Senato e della popolazione. Che cosa ci sostituisci? La religione cattolica cristiana?
Cioè, sembra che non c'è l'idea della neutralità laica dello Stato, no? Che è una bellissima frase, e con tutte le motivazioni che io purtroppo non posso leggervi da parte di Simaco. Ma questa bellissima frase alla fine serviva per giustificare che si continuasse a tenere un altare di una particolare religione. Lui poi lo giustifica dicendo: e se noi non sacrifichiamo la vittoria, gli dei civici ci stritolano, e cioè, si vendicano contro di noi, la città è in pericolo, noi abbiamo bisogno della protezione degli dei, non potete togliere quell'altare perché gli dei si arrabbieranno contro la città. Come risponde Ambrogio? Risponde in una maniera terrificante dal mio punto di vista. Ma caro Simaco, tu, è una bella idea questa, che ad un grande mistero non si può arrivare con tante vie, ma il mistero ormai non ce ne sono più. Abbiamo la verità è stata rivelata. C'è una sola strada di salvezza, e chi è fuori quella strada è fuori dalla salvezza. Quindi bastano queste religioni. È un problema, no? È un problema difficile da risolvere, come vedete. Quando se ne esce? Quando si esce da questa cosa? Quanti minuti ho? Ecco, adesso diciamo, io ho saltato vari pezzi per poter avere più tempo per una riflessione distesa nell'ultima parte. In età moderna si realizzerà una fusione tra gli antichi ideali di libertà religiosa dell'antichità greca, classica e romana, quello per cui un atto di culto non può essere fatto per costrizione, degli antichi ideali di libertà religiosa del medio platonismo, quelli che abbiamo visto in Temisto di Paphagonia, ripreso poi da Simaco, cioè che c'è una pluralità di vie religiose, Dio ama essere sostanzialmente adorato in forme diverse, ciascuno sceglie la libertà che vuole. E anche quella delle esperienze di lotta per la libertà religiosa degli ebrei di tutti i tempi. Nell'Utopia di Tommaso Moro arriva questa frase, voi, quelli che l'hanno letto questo libro, un libro difficile, insomma, ci sono aspetti anche francamente non piacevolissimi, tutti qua con questa idea che bisogna cambiare casa, dopo un po' di tempo che sei in una casa devi andare agli altri vestiti tutti allo stesso modo, sembra una specie di convento oppressivo, insomma questa cosa qui. Però questo, comunque c'è un grande ideale, è vietato litigare per la strada per motivi religiosi, ti mettono subito dentro. Se alzi la voce puoi essere messo in prigione, perché non si può essere violenti, neppure alzando la voce. No. A Dio piace essere adorato in modi diversi, però Tommaso ammette anche che c'è una sola religione vera, che ovviamente è la sua. Nella seconda metà del Cinquecento, Castiglione, uno che è più eretico di così non si può, nel senso che era eretico per i cattolici, di eretico per gli ebrei, e scrive: eretici sì, perseguendi, se bisogna perseguitare o no gli eretici, e incomincia a demolire il concetto stesso di eresia. Abbiamo tante visioni del cristianesimo, sostanzialmente il cristianesimo è la religione dell'amore, la religione della pratica, non delle idee. La verità, la Bibbia è molto chiara, e in alcuni punti la dove è oscura lasciamo perdere, la cosa principale è la chiarezza. Eretici non ce ne devono essere e non devono essere perseguitati. Verso la fine del 600 John Locke scrive la lettera sulla tolleranza. E è interessante che il Cardinal Scola, in quel libro che ha scritto recentemente, rifà un pochino anche lui questa storia e cita giustamente Locke. e lo cita positivamente. Ora Locke diceva che le chiese sono delle libere associazioni, come l'associazione dei falegnami, come l'associazione dei non so, dei macellai, no? Io aderisco a quell'associazione, poi quando non voglio più aderire a quell'associazione mi deassocizzo, no? mi tolgo, non c'è nessun problema, è una libertà. Lo Stato cosa deve fare? Deve permettere la libera convivenza delle libere associazioni religiose, e può intervenire in materia religiosa solo per motivi politici, cioè non per motivi religiosi, ma per motivi politica, per motivi politici, cioè per garantire la pace dello Stato. Ci sono due categorie che non possono essere tollerate per Locke, però. E questo, come si vede sempre, il problema del... Primo, gli atei. Perché gli atei non li posso tollerare? Perché siccome gli atei non credono in Dio, non credono neanche nel giudizio finale, e quindi se ne disinteressano delle punizioni che Dio potrebbe fargli al momento, e quindi non obbediscono alla legge. E l'altra categoria di persone che non possiamo tollerare sono i cattolici. Perché i cattolici non obbediscono al re e in continuazione obbediscono al Papa che cerca di rovesciare il re d'Inghilterra o la regina d'Inghilterra, e quindi per motivi politici si oppone. Quindi anche per Locke poi alla fine ci sono dei limiti nella tolleranza, però è chiaro che qui si sta venendo fuori un concetto di Stato laico in cui viene meno quel principio che fin dall'inizio Carozzi gli ha messo sott'occhio, e cioè questo fatto che la divinità ha qualche cosa di intrinseco con il potere politico. Cioè che se il potere politico non garantisce il culto alla divinità, la divinità si irrita. Ora, questa idea, che probabilmente anche i cristiani condividevano, che senza un corretto culto di Dio, Dio non poteva non irritarsi verso la popolazione, e viene meno in età moderna, si incomincia a pensare che l'istituzione pubblica non abbia una funzione essenzialmente religiosa. Questo è un principio molto difficile ancora per molti di noi da accettare, dico molti di noi mettendo insieme tutti, insomma, da Vladivostok alle Canarie, dalle isole Falkland alla Norvegia, insomma, no? È molto difficile oggi questa laicità dello Stato, questo fatto che uno Stato neutro che permette la libertà e che non ha una funzione religiosa, che non ha valenza religiosa, che non consacra religiosamente la società. Ecco, questa idea qui ancora fa fatica in molti di noi e in molte discussioni a prendere il piano. Il principio assoluto della libertà di coscienza è un principio difficilissimo, perché ve lo presento nel modo più esasperato e quasi inaccettabile, è quello di Pierre Bayle, uno dei grandissimi della République des Lettres, siamo fine del 600, in cui lui è l'assertore del dovere di seguire la coscienza, anche la coscienza erronea. Anche se la tua coscienza sbaglia nel dirti che è bene una certa cosa, tu devi seguirlo. Sarebbe un peccato, una trascrizione, se tu non seguissi la tua coscienza erronea, perché l'unico criterio che c'è dell'esecuzione del bene è l'obbedienza a quello che la tua coscienza interiormente ti dice essere bene. Non c'è più l'idea che il bene è qualcosa dal di fuori, perché un bene che appartiene ad una legge esterna, un decalogo, una legge religiosa, una legge... Se tu la obbedisci come qualcosa che è esterna a te, non la esegui perché è bene, perché la ritieni bene, ma la esegui semplicemente perché ti è stata imposta. Non sai perché è buona. Ma quando è che tu sai che qualcosa è buono? Quando te lo dice la coscienza. Ed ecco che nasce il principio dell'essere che nasce o viene riscoperto. Io non credo affatto che sia nato nel Settecento questa cosa, cioè anche nel primo secolo.
Ma si potrebbe addirittura risalire a Eraclito, uno dei cui frammenti recita Ethos Antropo Daimon. Cioè, per ciascuno di noi l'eticità, quindi il nucleo regolatore della coscienza, è per ogni uomo il suo demone, la sua guida. Siamo in Eraclito, il sesto anticristo, quindi la traiettoria è millenaria. Tu giustamente hai percorso diacronicamente un problema che è cardinale, che è in un certo senso categoriale nella filosofia e nell'etica, non solo dell'Occidente. Scusa se...
Quindi questo daimon non è un essere superiore che è esterno all'uomo.
È proprio l'attività demonica dell'individuo, quella che poi verrà tematizzata nel termine latino conscienza, cioè coscienza. Quindi questa traiettoria la si può addirittura raggiungere risalendo a un presocratico.
Ecco, questo mi sfuggiva ed è estremamente importante. Ecco, ritornando e concludendo perciò ai nostri quattro principi della decisione che Costantino e Licinio prendono nel 313, noi ci ritroviamo di fronte a questi quattro meravigliosi principi che ai cristiani è data una libertà assoluta e libera di seguire la propria religione, secondo un principio antichissimo. Anche se questa religione è in contrasto con la religione civica statale, e che questo costituisce un problema non piccolo. Poi naturalmente gli storici si spiegano che Costantino poteva incominciare a pensare lentamente che il Dio dei cristiani fosse l'unico Dio esistente, perché prima era legato a una certa idea del sole, del Dio sole, quindi un'idea di un Dio unico. Insomma, possiamo arrivare anche a capire che nel IV secolo anche i grandi filosofi non cristiani, medio platonici, avevano un'idea dell'unità di Dio, pensate a Plotino prima, quindi l'idea non è soltanto ebraica e cristiana, ormai c'è dentro la filosofia greca, no? Questa forse già in Platone, in Aristotele, quindi diciamo c'è un incontro, no? Ecco. Il secondo principio, che anche agli altri deve essere data una pari libertà, anche agli altri deve essere data una per il bene comune, e che ciascuno deve scegliere la propria religione liberamente. È possibile una revisione del cristianesimo che in qualche modo riveda questa posizione che il cristianesimo ha assunto, diciamo, dalla fine, semplificando, del IV secolo, poi al VI secolo? È possibile una religione di questo tipo? Ah, certamente che è possibile. Per esempio, con questo concludo, un grande teologo cattolico, ovviamente, domenicano, francese, Marie-Dominique Chemin, scrisse agli inizi del Concilio Ecumenico Vaticano II, 1962-1963, non mi ricordo esattamente, un famosissimo saggio, La fine dell'era costantiniana, dicendo l'era costantiniana è durata un bel po' di tempo, e devo dire che anche il Cardinal Scola ragiona un pochino in questi termini. Mi ero comprato il libro per questa cosa di Scola, pensavo che fosse pesantemente influenzato dalla teologia di comunione e liberazione, invece vedo che è un pochino più che su questo punto è abbastanza lucido, cioè questi 1700 anni, perché ricordo quando Chenu disse questo, apparve un articolo sul Corriere della Sera, io allora ero un ragazzo, siamo nel 62-63, sono nato nel 41, avevo 21 anni, ero a Roma, e di un famoso professore, Orio Giacchi, giurista della Cattolica,
canonista.
Amicissimo di mio padre, tra parentesi, e in cui dice, insomma, siamo sbagliati negli ultimi 1700 anni, cioè, è un po' troppo come periodo di tempo, no? Però se ragioniamo su queste religioni per ben più di 2000 anni, e certamente il cristianesimo insieme all'Islam, il buddismo è ancora più vecchio, no? Quindi, e dureranno ancora un bel po', cosa sono 1700 anni, quindi c'è questo problema di una revisione, e Shelley poneva una revisione fondamentale, e uno dei punti fondamentali è quello del rapporto politica-religione. Cioè, la religione, il cristianesimo, non si deve più servire della politica per la sua missione nella società. Deve avere strumenti poveri, e la chiesa dei poveri, è l'altro punto, strumenti poveri per l'evangelizzazione, proponeva. Anche la cultura deve cambiare questa insistenza sulla filosofia, sulla verità filosofica, deve cambiare. Quindi indicava quattro punti fondamentali: il ritorno alla centralità della Bibbia, ma soprattutto il ritorno alla centralità del Vangelo. Attenzione, non è tanto la centralità del Vangelo, quindi la figura di Gesù, la pratica di vita di Gesù, la chiesa dei poveri, staccare questa funzione politica e religione e elaborare delle presenze povere di presenza, delle forme povere di presenza nella società. E sembrava che questo discorso fosse stato messo da parte, oggi sembra invece che c'è un nuovo accento su questi problemi. Grazie.
Diciamo grazie al professor Pesce, che non ci ha affatto tediati con una lezione di tipo filologico, di quelle barbose e pesanti, ci ha tenuto attenti, svegli, proprio attraverso questo percorso diacronico, come ho testé accennato, che aggredisce metaforicamente l'editto di Costantino, facendo vedere le ascendenze e la tradizione in cui si situa di espressione della libertà religiosa fra tolleranza e intolleranza e dai greci e dai romani e attraverso poi l'Evo Medio fino all'età moderna. Mentre ritornava il tema della tolleranza, io non potevo non pensare al bellissimo che ho appena letto, e ne ho parlato anche in classe, Traité sur la tolérance di Voltaire, che ho consigliato a qualche amico di rileggersi in francese dopo essermi letto il Candide di Voltaire in francese. Veramente la ricerca della tolleranza e l'esperienza della tolleranza è fondamentale per quanto riguarda noi occidentali. Pensate che ci sono ancora delle plaghe, dei contesti culturali al mondo dove questa parola è bandita dal vocabolario, è il caso di dire, è bandita dal vocabolario. E come diceva testé il professor Pesce, l'esperienza religiosa è fondamentalmente un'esperienza storica, un'esperienza sociale, un'esperienza culturale. Mentre appunto parlava, io ricordavo una citazione, una frase pronunciata da Cicerone in una sua arringa di tribunale quando difendeva Flacco. Nella Pro Flacco Cicerone ripete: sua cuique civitate religio, nostra nobis, ciascuno ha la propria religione, noi abbiamo la nostra. Quindi la concezione etnica delle religioni, il cristianesimo si stacca dalla matrice ebraica operando una scelta per così dire antietnica e universalistica. Ma quando si incultura e si storicizza nell'impero a Roma, dopo i tre secoli di incomprensione, di apologia, il professor Pesce è maestro più di me perché ciascuno ha la propria competenza specifica, alla fine anche il cristianesimo cadrà nella trappola, se non della etnicità, di un ruolo nazionalistico o politico nel senso etimologico del termine, cioè legato alla gestione della cosa pubblica, della città-stato, quindi dello Stato, e da teologia in poi bisogna aspettare il Vaticano II con il decreto sulla libertà religiosa e sul pluralismo religioso, cioè la nostra etate, la Dignitatis Humanae, che sono due ultimi documenti, ne abbiamo parlato anche al convegno che abbiamo tenuto in ottobre, che aprono proprio perché la Chiesa ormai si trova se non in una situazione di minoranza, in una situazione critica, nel senso anche qui etimologico della parola, cioè di passaggio, di crisi, di giudizio, di mutamento, e quindi aprirsi a un pluralismo religioso, aprirsi alla libertà religiosa. Quindi vedete che cosa ha in germe l'editto di Milano. Quindi adesso noi si lascia la parola a voi e siamo disponibili a partire dal professore a un dialogo e anche a un contraddittorio. Prego. C'è un microfono da far passare? Ecco.
Prego, sì.
Potete far passare il microfono, per favore. Devi accenderlo. Grazie.
Allora io vorrei fare un omaggio in questa sede a una tradizione ancora più antica di tolleranza, che non viene dichiarata in documenti o in reperti storico-arteologici, ma che si incarna nella storia ugualmente. Ed è l'omaggio a un altro ebraismo, quello dell'Israele del Nord, alla tolleranza dei culti di Omri, di Acab, cioè di quell'Israele altro, da quello che sarà poi giudaico, che tollera ogni culto. Adesso è contro il quale si scaglierà il profetismo. Ora, questa parte mentre il popolo rimane sostanzialmente politeista, l'archeologia lo dimostra, le centinaia di statuette di bronzo che si trovano con i tori, con le Astarte di qua e di là in Israele, fino al secondo secolo avanti Cristo. Allora, pensando per esempio a Ostracon di Puntilletta Acerud, dove Hashem, dove il Dio di Israele, è associato alla sua parentela. Ora il popolo rimane a lungo, e non si capirebbe le invettiva dei profeti.
Se inserisci l'argomento.
Ecco, mi inserisco in questo. Quindi ho voluto sottolineare che c'è un'altra storia di tolleranza che va riscoperta. E che l'intolleranza di una ideologia post-esilica obnubilato. I limiti della tolleranza. Popper, quando scrisse il suo saggio sulla democrazia, si è dichiarato intollerante verso l'assolutismo. E la democrazia deve essere difesa con le armi. E poi, provocatoriamente, faccio un'altra considerazione. Se la coscienza è il daimon interno, il foro interiore che detta, la coscienza di Hitler non andava forse dall'esterno, come poi fu, limitato.
Beh, no, certo, lei ha sollevato due problemi. Chi studia un po' la storia della Bibbia, la storia del popolo ebraico o comunque di quello che si narra nella Bibbia, si accorge che il monoteismo, tra parentesi, monoteismo è una cosa che mi stupisce, non continuo a stupirmi, la parola monoteismo, ecco, sembra apparire per la prima volta in inglese nel 1660.
È di matrice di ambito teologico.
Nei platonici di Cambridge. Sono andato a vederlo sul vocabolario storico della lingua inglese, e monoteismo prima non c'era, poi magari scopriamo che c'era anche prima. Ecco, sono nostre concezioni. Comunque l'idea dell'unicità di Dio, anche quei brani che abbiamo letto, che vi ho letto rapidissimamente del Deuteronomio, poi devono essere contestualizzati, non possono essere letti Sì, noi li possiamo leggere alla luce della teologia cristiana o della teologia ebraica di oggi, bisogna vedere cosa significavano nella mente di chi aveva scritto quel testo quando è stato scritto, ma questa è un'altra cosa. Comunque, insomma, in genere l'idea del politeismo, il cosiddetto politeismo, che è anche questo, cioè l'idea che la divinità si manifesti in molti modi nella natura, nel cosmo, e che quindi abbia diversi luoghi dove può essere trovata e diversi templi, è abbastanza diversa dall'idea, quando si forma, di un Dio che possiede lui solo il potere, e la qualità della santità, della sacralità, e il resto niente, che crea poi un bel problema, perché questo Dio, che è totalmente altro, come Capperi fa a poi a comunicare, perché se deve comunicare ha bisogno di un'interfaccia, e questa interfaccia sarà qualcosa di comune fra me e la divinità, e quindi vuol dire che alla fine, ecco, mi ricordo che a questo problema, vabbè, comunque in ogni caso c'è questo problema. L'altro aspetto, quindi, però non è detto che necessariamente il cosiddetto monoteismo debba manifestarsi con un atteggiamento intollerante, perché empio, verso l'idea della totale sacralità di Dio, perché di fatto noi vediamo che ci sono monoteismi, che ho citato il caso di Tommaso Moro, e ho citato il caso di Flavio Giuseppe, se ne potrebbero citare molti altri, in cui si vede che il comportamento può essere diverso, insomma, non è la stessa cosa il codice di Teodosio e il comportamento della Chiesa Cattolica oggi nel 2013. Quindi i monoteismi possono cambiare, anche l'Islam può avere atteggiamenti profondamente diversi da questo punto di vista, e ci possono essere atteggiamenti intolleranti e perfino da parte dei buddisti, quindi che non sono una religione.
Prego, c'è qualche intervento?
Sì, io avevo una domanda da riportarsi su quanto diceva riguardo alla tradizione classica di libertà nel professare la religione, e anche diciamo nella scelta libera di effettuare i riti e i sacrifici. Come questo poi diciamo si concilia con le persecuzioni dei cristiani avvenute appunto sotto gli Diocleziani in particolare, ma anche prima, che sembra che chiedessero quantomeno un riconoscimento formale col sacrificio agli dèi, e poi se queste persone mantenevano magari una posizione interiore diversa, magari questo sembra che soddisfacesse comunque la prescrizione imperiale. Come si può conciliare questo?
Sì, no. La domanda che lei fa è, meno male che l'ha fatta, insomma, perché se si dice, come ho detto io, guardate che il principio di tolleranza viene dal mondo classico, viene dal mondo romano, e senza diritto romano non ci sarebbe principio di tolleranza, lo si può vedere anche per gli ebrei, la lotta tra il diritto che li difendeva, l'antico diritto romano imperiale che li difendeva, e il nuovo atteggiamento cristiano che li opprimeva, si vede molto chiaramente. Però rimane il fatto che i cristiani sono stati perseguitati a lungo, a più riprese e in modo violento, non è semplicemente cose da poco, insomma, grandi manifestazioni di massa. Qual è il grande dibattito? Allora, ci sono le più varie interpretazioni. C'è chi dice in realtà i veri intolleranti erano i cristiani. Io non riesco ad accettare questa posizione, perché mentre i cristiani, i seguaci di Gesù, abbastanza presto ebbero un atteggiamento abbastanza differente da quello degli ebrei, nel senso che lo vedete leggendo gli Atti degli Apostoli. Paolo, nella seconda parte, soprattutto nel posto dal capitolo 13 in poi, voi vedete che questi, per Paolo e i suoi collaboratori, vanno in certe città, pigliate il caso di Efeso, no? Ecco. La predicazione è una predicazione anticulturale, controculturale molto forte, nel senso che si incomincia a andare contro le basi culturali della città, si comincia a dire cos'è Artemide, il tempio di Artemide, pensate che la statua di Artemide loro pensavano che fosse scesa dal cielo, cioè come la casa di vai a dire che la Madonna chi ha una credenza popolare verso una Madonna, un santo eccetera, si arrabbia subito, cioè, questa è una predicazione anti-idolatrica molto forte, molto dura, questi non sono dei, sono statue, no? Ora la statua di un dio non erano cretini, come non è cretino un cattolico, è mica scemo quando sta di fronte alla statua di Sant'Antonio. Sa bene che non è Sant'Antonio, sa bene che la statua non è la Madonna, non è mica scemo, non sta in ginocchio di fronte alla Madonna, sta in ginocchio, e però gli dà fastidio che qualcuno dia un calcio alla statua della Madonna, no? E anche quindi gli antichi pensavano che quella determinata statua possedesse, non fosse la divinità, ma possedesse una qualche forma di sacralità che in qualche modo era in continuità con la divinità. Ecco, quindi questo tipo di predicazione era diversa da quella degli ebrei. Gli ebrei invece preferivano di dire: permetteteci per favore di vivere al nostro modo, noi non vi facciamo tutte le derisioni come vi abbiamo visto in quel testo, no? non deridete gli altri, no? Loro vogliono vivere in pace a Efeso, ad Antiochia, a Roma, ubbidiscono le leggi, permetteteci di fare quello che vogliamo, noi non vi critichiamo. Invece i cristiani avevano un atteggiamento molto forte, quindi che poteva apparire intollerante, e quindi questo è uno dei motivi della reazione. Ma io penso che poi molti altri due motivi sono semplicemente la mia antipatia verso i pakistani, per esempio, no? Io se avessi una figlia, i miei figli si sono sposati, avrei difficoltà a dire: caro papà, mi sto sposando con un pakistano, aiuto, se sto sposando con un pakistano chissà cosa succede, no? Ecco, preferirei che ti sposassi con un bolognese, no? meglio con un romano, perché sono sempre a Roma, non capisco meglio. Quindi ci sono delle motivazioni sociali poco nobili, per cui per esempio i cristiani non volevano mangiare con i seguaci e neanche parlare con i seguaci di Gesù, che erano cristiani anche loro, che erano ebrei, lo dice Giustino, non vogliono con loro né parlare né mangiare né stare insieme. Dice: ma come? Sono seguaci, chiedono che sia il Messia. No, non vogliamo niente. Perché?
Ma gli ebrei daranno la pariglia a questa battuta, perché se leggiamo nel Mercante di Venezia di Shakespeare la reazione di Shylock quando deve arrivare al culto con il signor Antonio, gli dice: badate bene che noi non viviamo con voi, non mangiamo con voi, quindi c'è un'analogia che si palleggia da una parte e dall'altra, quindi è quasi un costume questo che tu stavi rilevando, no? Da parte cristiana, e chi mi dice che non venga dal momento giudaico cristiano del primo sviluppo del cristianesimo.
In ogni caso c'è anche l'altra, sì, questo è un problema, e io lo vedo più dal punto di vista sociale. Poi c'è però, diciamo così, nel senso che io sono un figlio di napoletani e siciliani che è nato e sviluppato a Genova, e io sentivo abbastanza nella mia famiglia l'opposizione tra meridione e nord, insomma, no? Ecco, la sentivo questa tensione forte negli anni 40, negli anni 50. L'altro motivo è che sì, sono belle idee di tolleranza da parte dei romani, ma certe volte non di tolleranza, non è che sono sempre tolleranti, sono tolleranti quando gli fa comodo e non sono tolleranti quando gli fa, cioè è un problema politico, perché non c'è una costituzione, è un problema politico, per cui se tu hai la forza sufficiente per affermarti nella polis, allora io ti piglio in considerazione. Se non hai questa forza sufficiente, io non ti piglio in considerazione. Tu non sei niente. Gli ebrei, con la loro presenza silenziosa e forte dentro ciascuna città, si erano conquistati con i secoli il disprezzo da parte degli altri, ma anche il diritto di convivenza. E avevano possibilità. Quindi erano uno dei genos o degli
nostro, forse non è più Geno Skelton, che ecco. Quindi diciamo le spiegazioni sono molteplici di questo, sono molteplici di questo, di, rispetto a questo, e non andrei a sottolineare eccessivamente il problema che non volevano sacrificare all'imperatore, perché anche gli ebrei non lo facevano. È un problema di, è un problema di scelta politica. Si vede che non erano, in quel momento non erano ancora riusciti ad affermarsi sufficientemente, a legittimarsi sufficientemente di fronte a un potere che vedeva soltanto questione di potere, di influenza economica, di integrazione da questo punto di vista. Quindi questo ci spiega anche le ragioni dell'altra parte, quando i cristiani poi sono stati al potere, anche loro hanno capito che se non avevano sufficientemente, se non erano sufficientemente inquadrati nell'amministrazione, nel governo, nel potere statale, non avrebbero potuto garantire se stessi per il futuro. E quindi sono sempre belle le idee, ma poi la pratica ci mette di fronte a problemi che, su cui i principi devono essere anche messi un po' da parte, penso.
Prego. Faccio passare questo. Grazie.
Io volevo chiederle se secondo lei l'autorità politica, che era l'impero romano, che aveva un carico, cioè aveva responsabilità su quello che era tutto il mondo occidentale di allora, perlomeno, quindi aveva una certa responsabilità, non abbia fatto più che altro l'errore, non abbia condannato l'Occidente proprio cessando questo modo di queste persecuzioni, nel senso che si sapeva che ad accettare un culto monoteista che presenta un libro come quello di Giosuè, le cose sarebbero andate a finire con persecuzioni da parte dei cristiani per motivi religiosi. Cioè, se l'imperatore, se Costantino, se avesse letto la Bibbia, il libro di Giosuè, probabilmente per preservare la gran parte della popolazione che era gentile, nel senso pagana, difficilmente avrebbe accettato una cosa come quella cristiana. E le chiedevo se secondo lei non era più corretto pretendere da parte dell'autorità politica un cambiamento della dottrina come quella della religione cristiana. Perché comunque gli ebrei, per quel poco di storia che ho studiato, per quel poco che so, quelle volte che alzarono la testa, che cominciarono a distruggere quell'armonia che c'era nell'impero, furono messi subito in ginocchio, furono messi a bada, fu distrutto il tempio. E io mi chiedo se non era corretto da parte dell'autorità romana pretendere un po' di flessibilità da parte di una religione rivelata come quella cristiana, quindi se non erano i cristiani a doversi adattare a quella che era la comunità del tempo, sia l'impero.
Ma io non credo che noi dobbiamo affrontare, no, capisco bene questa questione, e soltanto che non, nei fatti, i fatti storici non li possiamo giudicare come idee filosofiche astratte, nel senso che è vero che se tu pigli il libro di Giosuè oppure pigli il libro del Deuteronomio eccetera e incominci a vedere, poi trarne determinate conseguenze. Difatti io poi ho preso quel libro Firmico Materno per vedere un'applicazione di quel testo, non è che tutti quanti applicassero quel testo del Deuteronomio in quella maniera orribile, no? Quindi le cose non stanno proprio così, nel senso che il cristianesimo si diffonde per i motivi più diversi. Perché ti converti al cristianesimo? No? Perché adesso un certo numero di giovani, di anziani o di media età italiani educati in famiglie cattoliche diventano buddisti? Perché? E ti dicono, ma io non ho mai sentito, cos'è che ha detto Gesù? No? Ha detto qualcosa di speciale Gesù? No, ecco. Eppure sono andati in chiesa tanti anni e trovano nel buddismo una risposta. E se col tempo gran parte della popolazione diventa buddista, se i direttori di banca sono buddisti, gli attori sono già in gran parte, i calciatori sono già in gran parte buddisti, e se diventano i direttori di banca gli uomini politici, noi vediamo che poi quel problema che pone lei non si può più porre, nel senso che il potere politico è di fatto buddista, e così a un certo punto una parte della società era cristiana, non c'era più il problema, no? Si era diffuso, semplicemente si era diffuso. E perché si era diffuso? Ma per i motivi più diversi, nel senso che uno può diventare cristiano per interesse, può diventare cristiano perché si vuole sposare con una cristiana di cui è innamorato, i genitori dicono se tu non diventi cristiano non ti... oppure può diventare cristiano perché ha letto un Vangelo, perché ha visto un grande uomo santo, no? E perché la religiosità non ti soddisfa più, perché va bene, perché sono finiti i sacrifici, no? E questo non dobbiamo mica dimenticarcelo, questa è una religiosità dell'interiorità che porta avanti il cristianesimo. Certo, c'è anche Plotino, certo c'è il neopitagorismo, ma per alcuni intellettuali che leggono, meditano, magari in grandi ville, in riva al mare, eccetera, no? Ecco. Ma per una grande quantità di persone umili o uomini politici anche, c'è un'esigenza spirituale. Dobbiamo anche tenere conto che questa esigenza spirituale c'era anche nelle altre religioni. Se lei legge il sogno di Scipione, di Cicerone, ma tu dici, ma questo qui è un testo cristiano? Ma questi qui, l'unica via è il cielo, lui sale in cielo, vede in paradiso i suoi parenti, cioè, sembra un testo che potrebbe essere scritto da un cristiano in qualche misura, quindi un bisogno di religiosità profondo che il cristianesimo poteva a cui poteva dare una risposta e che invece non poteva dare una risposta al sistema sacrificale. I sacrifici, sono delle belle cose, ma fino a un certo punto, io ho scoperto i sacrifici in Armenia, li fanno ancora adesso, e penso che sia una cosa bellissima, nel senso che tu sei un contadino, ti pigli la tua capra, ti pigli il tuo animale, te lo porti con tutta la tua famiglia e i tuoi amici al convento, lì come si chiama, al monastero, lì c'è il sacerdote, lo uccidi, te lo mangi, gli dai una parte al sacerdote, è un atto religioso, un atto umano, una scampagnata, che vuoi fare? E mangiare insieme, perché chissà cosa sono i sacrifici, no? No, il sacrificio è anche il mangiare insieme, no? Però alla fine non risponde a dei grossi problemi etici, non risponde a dei grossi problemi spirituali, chi se ne dice, questi davano una risposta.
Tu prima hai sottolineato la valenza soprattutto sociale o sociologica dei tuoi scandali, dei tuoi studi, dei tuoi ricerche. Io ho la netta impressione, non voglio andare oltre perché lo sai che i giudizi storici sono sempre provvisori e perfettibili, che uno dei motivi per cui Costantino e quindi l'impero ha optato per il cristianesimo è proprio perché nell'arco dei primi tre secoli dell'impero e quindi del primo sviluppo storico del cristianesimo, questa nuova religione di provenienza semitica ed ebraica in particolare si è così ben organizzata, più che una setta, c'era un solidarismo tale, già idealizzato, no, da Luca in Atti, che lo Stato ha trovato direi un coefficiente di coesione, di rifondazione sociopolitica della compagine statale che era in crisi per motivi già di crisi economiche, militari, finanziarie, afflusso di barbari, per cui ha puntato su questa nuova forma di organizzazione come per risanguare, per ricostituire, per rifondare l'impero. Questa è la mia netta sensazione, e quindi era una motivazione ancora di recupero etnico di una religione che il cristianesimo poi ha dimostrato aver ben meritato, perché poi crollato l'impero la compagine ecclesiastica, papato e vescovi, si sono sostituiti ai consoli, ai proconsoli, all'imperatore, è bello dire che Sant'Ambrogio ha persuaso il giovane Graziano a rinunciare al titolo di Pontifex Maximus. Chi se l'è preso il titolo di Pontifex Maximus?
il vescovo di Roma. Per fortuna si è visto, ecco, per vedere, tu hai sottolineato questi passaggi, questi sviluppi, non so chi di voi ha notato come il titolo di Pontefice Massimo, che è ancora inciso sulle pietre, se andate a Padova, entrate nel Sacro Convento di fianco alla Basilica di Sant'Antonio, c'è la lapide che ricorda il passaggio del Papa polacco, Pontifex Maximo, Summus Pontifex. Wojtyła, quindi si fregiava ancora di questo titolo. Già Ratzinger ha usato il meno possibile, quasi l'ha tolto, ha inaugurato la 100ª fontana dentro il Vaticano. Compare il suo nome, compare la sua funzione, ma non c'è più il Pontefice Massimo, successore di Pietro, che svolge il ruolo di successore di Pietro. Questo Papa si è presentato semplicemente come vescovo di Roma. Nell'arco di 10-15 anni, capite questa tradizione millenaria che comincia a sgretolarsi, a cambiare, però è un bel dire far saltare addirittura lo stato pontificio. Ha avuto un bel dire il Valda, no? De falso credito e dementite Costantino la nazione, ma lo Stato Pontificio non è crollato, certo. Si è fondato su un falso storico, lo Stato Pontificio, un falso di età carolingia, non poteva essere la scrittura del IV secolo. Ecco, quindi io sono dell'opinione che sia stata proprio la compagine sociale, il solidarismo cristiano, che è di provenienza ebraica per certi aspetti, mutatis mutandis nella sua inculturazione e nella sua storicizzazione successiva, che ha in un certo senso ricreato, e non è un caso, perché quando succede Giuliano e si hanno i 3 anni di ritorno del cosiddetto paganesimo, Giuliano vorrà risistemare l'impero sul modello cristiano, cioè le lettere di Giuliano, i suoi interventi politici ordinano ai magistrati dell'impero di organizzare l'impero sul modello della Chiesa, della società cristiana. Per me è proprio la controprova, è la verifica di quello che ho appena detto. È un po' un ballon de sé che ho lanciato.
No, certo, molto importante questo.
Quindi gli imperatori non avevano velleità.
Com'è?
Gli imperatori non avevano più velleità di istigare.
Dopo la rinuncia di Graziano al titolo di Pontefice Massimo, l'imperatore non era più il garante della continuità dei riti e delle tradizioni, capisce? Del cosiddetto politeismo. E ormai si era imposto il cristianesimo. Quando tu hai detto che Ambrogio ha risposto a Simmaco per controbattere l'uno itinere, ma l'unica verità è quella cristiana, ma lo sappiamo benissimo che l'unica verità se uno l'accetta per fede, ma di fatto il clima era già cambiato, perché già da qualche anno era stato emanato l'editto di Tessalonica che equiparava a dei ribelli, equiparava a dei pazzi, equiparava a dei fuorilegge chi non seguiva la confessione cattolico romana, e quindi ormai era l'imposizione di una unica forma di religione che bisogna aspettare l'illuminismo perché si cominci a contestarla. Ecco. C'è ancora qualche intervento, per favore? Prego, signora, c'è il microfono lì che gira. Prego.
Grazie per questa.
Anzi, la voce si mette
acceso. Grazie per questa bellissima conferenza. Io volevo sapere questo. Oggi tutto quello che è stato detto, come funziona? Perché abbiamo sempre nuove religioni che entrano in Italia, anche in Europa. L'Italia. Per l'Italia è una novità, perché prima sembrava che tutti fossimo cristiano-cattolici, che ci si facesse riferimento alla Chiesa Cattolica, ma adesso che arrivano tutte queste comunità, chi si fa garante della tolleranza o chi decide dove queste religioni possono pregare e incontrarsi? Perché sono alcuni gruppi, si incontrano in qualche sala, nel sottoscala, e non si sa che cosa pregano, non si sa chi fa riferimento, a volte disturbano anche per esempio il condominio, come è successo vicino a casa mia, è venuta anche la polizia in più occasioni. Chi dà le direttive in questo senso? Perché la Chiesa Cattolica lo so si deve fare, ma tutto il resto, chi se ne interessa? Abbiamo per esempio la figura nel contesto comunale della persona che dice tu puoi pregare qui, tu puoi fare la processione di là e così via, perché è capitato che hanno chiesto a me dove fare la processione dei sikh. Ho detto, ma dico, non lo so, bisognerà scrivere al comune. Chi è questa figura? Solamente la Chiesa Cattolica oppure esiste una figura laica che si fa carico di queste problematiche? Grazie.
Ma dunque, la mia risposta, diciamo così, come storico, per rimanere nelle mie competenze, insomma, quando lei parlava delle case, eccetera, è quello che gli storici del cristianesimo stanno facendo adesso, cercando di ricostruire cosa è successo nei primi decenni, nei primi due secoli, no? E i seguaci di Gesù si riunivano in case, cioè si riunivano in case, anche la prima organizzazione è quella all'interno di una casa, magari un pochino più grande delle altre, e che perciò comportava magari anche che il capo di casa diventava anche il capo del gruppettino, e poi hanno cominciato e lì facevano quello che dovevano fare, insomma. È chiaro che questo creava dei sospetti: cosa capelli stanno facendo, uomini e donne insieme, no? Bambini insieme, cosa stanno facendo? Sospetti, no? Ecco. È durato per un bel po' di tempo, poi hanno cominciato a trasformare, sempre la casa rimaneva uguale, dal di fuori hanno cominciato a trasformarla, dall'interno cambiando un pochino le stanze in modo che certe stanze fossero più ampie per farci fare certe cose, mangiare, anche mangiare, fare riti. Quando dovevano fare i battesimi dovevano affittare dei posti dove poter avere dell'acqua. E questo è durato per un bel po' di tempo, cioè quando Giustino, negli atti di Giustino Martire, e ci sono, chissà se sono storici o meno, questi interrogatori, gli dicono, ma voi qui dove vi riunite? E lui gli risponde, Giustino, ma tu non penserai mica che noi qui a Roma ci riuniamo tutti nello stesso posto, eh? Ognuno si riunisce dove può. Quindi è normale, e questo lo facevano però non soltanto i cristiani, ma lo facevano anche quelli del culto di Iside. Si è visto che l'evoluzione da casa a tempio, diciamo così, è simile, da sinagoga, casa, sinagoga, casa, chiesa, ma prima di avere le grandi chiese ce ne vuole del tempo, bisogna arrivare al terzo secolo, quarto secolo. Quindi, ecco, questo problema dello stare dentro una società in modo anonimo, in qualche misura, perché non c'era fuori scritto chiesa del tal posto, no? Ecco. E spesso questi cristiani, che noi chiamiamo cristiani, non si conoscevano fra di loro, nel senso che quelli che si riuniscono nella casa del signor X sono diversi da quelli che si riuniscono nella casa del signor Y ad Antiochia, dall'altra parte della città, e magari hanno seguito un altro predicatore, quindi di diversità, insomma.
E ci sono le parole d'ordine per riconoscersi, no? Pare che ictus fosse una di queste. Quando si incontravano pare che si dicessero pesce, perché ictus è l'acronimo della famosa frase, è un'ipotesi che... Il professore diceva che si sta cercando di ricostruire i primi decenni, i primi sviluppi del cristianesimo. Ecco, chi sta ricostruendo, chi ha cercato, è stato tra gli altri il professor Fesce e la sua consorte, che è un'antropologa e che spesso ha collaborato con lui proprio per una lettura, no? Una rivisitazione storica e quindi storiografica proprio dei primi sviluppi storici dell'inculturazione del cristianesimo nei primi secoli, anzi dal primo secolo della nostra era in poi.
Sì, io quello che ho imparato da mia moglie, che è un'antropologa, è proprio vedere non soltanto le teorie. Le religioni non sono delle teorie, le religioni sono delle pratiche di vita e non sono delle fatti di individui, ma sono di fatti di gruppi sociali, quindi devi capire dove stanno, che pratica di vita hanno, e quindi il grosso impatto è proprio il tipo di pratica di vita che ti cambia, e per questo anche i gruppuscoli di oggi parlavo di buddisti, ho diversi buddisti in famiglia, quindi li conosco un pochino, ma non so, anche i neocatecumenali, per esempio, no? Per dire, roba che è molto diffusa nelle chiese cattoliche, e sono gruppettini, insomma, no? Che vai che loro si uniscono anche in casa, ma poi anche in mi ricordo la prima volta che molti anni fa, che c'era subito il concilio, come nel 67, un prete di Bologna che teneva molto all'idea di ritornare al primo cristianesimo, alla messa nelle case, e facevo una messa in casa mia, in via Puccini a Bologna. Non l'avessimo mai fatto, quelli del palazzo, e ci guardarono con estremo sospetto, e dice, ma cosa capita, una messa dentro una casa? No? No, quindi diciamo questi problemi sociali sono problemi molto forti, attirano attenzione. Quindi io non i primi secoli sono molto più simili del cristianesimo, sono molto più simili a oggi che non il nostro ieri, in cui eravamo tutti nella stessa, in una società abbastanza compatta. Io non sapevo neanche cosa fossero gli ebrei. Quando ho fondato l'associazione per il giudaismo nel 79, sono andato a San Lazzaro da un tipografo e gli ho dato da scrivere la carta intestata, l'associazione italiana per lo studio del giudaismo, e lui mi ha detto, e cos'è il giudaismo? E gli ho detto, ma il giudaismo è la religione degli ebrei, cioè, e cosa sono gli ebrei?
C'è da credere.
Va bene, le stampi e va bene, le dico un'altra cosa. Quando ho vissuto un anno in Israele e mia moglie doveva imparare l'arabo, e sapevo che i piccoli fratelli di Gesù che vivevano ad Afula avevano un manuale di arabo. Scendo, piglio l'autobus, vado ad Afula, scendo ad Afula e trovo. E ho capito che. Ho detto, e dov'è? Dov'è una chiesa? Pensavo. No? Sono andato alla polizia e gli ho detto, dov'è la chiesa? Knessia. E dice, che cos'è la Knessia? Ha detto il poliziotto israeliano, ma la Knessia è dove ci sono i nozrim. Cosa sono i nozrim? A questo punto ho capito che non avrei mai trovato i piccoli fratelli di Gesù ad Afula. Ho ripreso l'autobus e sono andato a Gerusalemme. E questa è un po' la situazione sociale dei primi secoli. Noi ci dobbiamo abituare a il cristianesimo è nato in una situazione plurale. Una situazione plurale, si è sviluppato in una situazione plurale. Il ritornare in un'azione plurale è un bene per il cristianesimo.
Certo che è un bene, certo. Prego, al microfono, sì. Per favore.
Lei ha parlato dell'editto di Costantino come riferendo semplicemente alla normalizzazione dei rapporti tra il cristianesimo e l'impero romano, quindi stabilirlo come religio licita, mentre prima era proibita. Però con l'editto di Costantino non comincia solo questo, perché Costantino fa diversi doni alla Chiesa, terreni, ricchezze, tutte grandi basiliche romane sono state costruite da Costantino, e comincia anche a cedere dei poteri dello Stato, o delegare, adesso si chiamerebbe sussidiarietà forse, dei poteri dello Stato alla Chiesa, e lì comincia quel connubio fra Chiesa e Stato che ancora oggi si potrebbe chiamare 8 per 1000, però insomma si può chiamare in tanti altri modi, che è il problema di questo editto di Costantino. Cioè lì c'è il momento in cui lo Stato diventa Chiesa e la Chiesa diventa Stato. Lo Stato si garantisce l'ortodossia cristiana e quindi assume dei poteri di repressione nei confronti delle eresie, per esempio, e la Chiesa invece vuole conformare lo Stato ai suoi principi, come fa per esempio l'Islam dalla sua parte o come ha fatto l'ebraismo radicale dall'altra parte sua. Ecco, questo è il problema grosso della pacificazione costantiniana. Non è stato, magari fosse stato un problema, un risultato di tolleranza, cioè come ha fatto Roma, che nella sua politica tradizionale alla fine includeva i nemici all'interno della sua struttura, l'ha fatto con i barbari, con i galli, e con varie religioni per farne, forse era questo l'obiettivo di Costantino, farne un sostegno quelli che erano prima i suoi avversari, però è diventato molto di più.
Lei affronta il problema centrale che dicevamo prima, cioè il rapporto, non soltanto in generale, in astratto, il rapporto religione-politica, non soltanto il problema generale per cui la divinità garantisce il bene della città e il culto verso la divinità è necessario in questo rapporto inscindibile fra religione e politica, ma lei affronta il problema di misure concrete che un uomo politico per raggiungere determinati obiettivi cerca di mettere in atto, per esempio la defiscalizzazione che Costantino concesse a, faccio un solo esempio, poi non è il mio campo, quindi faccio l'esempio che conosco, gli altri non ne parlo, ma è estremamente significativo questo, che alle autorità ecclesiastiche cristiane permette di non pagare determinate tasse, perché esercitano questo significa dare dei vantaggi molto concreti, però diciamo, quando noi cominciamo a vedere che cosa è successo dopo nei secoli, vediamo il grande impero medievale cristiano, vediamo che i cristiani si spezzano in due all'inizio del Cinquecento, poi nasce lo Stato laico e ci proiettiamo nel 2000 oggi, dobbiamo affrontare determinati problemi concreti, ma dobbiamo anche pensare che questi problemi concreti ce l'avevano anche loro, e Costantino era un uomo politico che perseguiva determinati scopi politici, questo gli andava bene e lo ha fatto, e perché anche Chenut, che è uno dei primi che ha lottato contro questa idea della Chiesa costantiniana, fine dell'era costantiniana, spezziamo il rapporto di dipendenza reciproca fra Stato e Chiesa, però doveva riconoscere, diceva, se lo legge, lo ripubblichiamo fra qualche giorno dalla Morcelliana il suo testo, quindi si può leggere, lui dice, non possiamo mica buttare a mare tutto quello che i missionari hanno fatto di bene nei secoli passati, siamo perfettamente consapevoli che i missionari sono stati in gran parte o in buona parte o in certa parte funzione del colonialismo, mica siamo stupidi, lo sappiamo che è avvenuto così, però c'era anche la Casas, c'erano anche quelli che erano contrari, e però le scuole, gli ospedali che abbiamo fatto sono un bene che sono lì, insomma, non è evangelizzazione, certo lo so che non è evangelizzazione, dovevamo fare dell'altro, però questo l'abbiamo fatto, cioè diventa estremamente difficile quando si entra nel particolare giudicare perché è avvenuto questa commistione. È avvenuta semplicemente perché i cristiani erano tanti e il potere politico ne aveva bisogno, basta.
Sì, però
non sarà una risposta molto nobile.
No, voglio dire, non è un problema di adesso. Dante si poneva gli stessi problemi. Il rapporto fra lo Stato e la Chiesa, lui stesso fu esiliato a causa di questo. Cioè, è un grossissimo problema che ancora oggi la Chiesa, a cui ieri è morto Andreotti, per esempio, è un esempio di quello che succede quando.
Nelle questioni di carattere religioso adesso parliamo del cristianesimo, c'è sempre una dimensione duplice. Lei può prendere come faceva Chenut, proponiamo di nuovo il Vangelo, è un domenicano, quindi appartiene ad ordini che sentono molto la figura di Gesù. Ecco, lei prende la figura di Gesù, vede la pratica di vita di Gesù radicale e vede che non organizza un partito politico, non organizza un gruppo di pressione, non si mette d'accordo con Pilato perché i suoi possono avere delle facilitazioni fiscali. Un tipo di vita però di quel tipo è possibile soltanto a un individuo di enorme capacità spirituale. La gente normale invece, se deve scegliere tra assistere i propri figli e i tuoi figli, assiste i propri figli, non i tuoi, dice ma quelli ne ha bisogno, bene, avrà bisogno, però ci penso ai figli miei, sono cristiani questi, non sono cristiani, sì sono cristiani, questo tipo di religione che è il cristianesimo ondeggia tra un modello
che è quel gesuano, che è irrealizzabile, è utopico, assolutamente irrealizzabile, è una bomba che viene riproiettata tutte le settimane, no? Nelle chiese, parole, fin quando il prete sta zitto, no? Per 5 minuti si ascolta il Vangelo, poi ricomincia la parola. Ma in quei 5 minuti di assoluto silenzio la bomba può riesplodere. Se c'è qualche stupido che pensa che sia possibile per lui realizzare quella cosa, impazzisce, no? E abbiamo un Francesco, un Franceschino, un qualcheduno. Ma la maggior parte delle persone fanno parte di una religione normale, la chiami cristiana, la chiami ebraica, la chiami musulmana, è sempre la stessa cosa, sostanzialmente, e quindi ha bisogno di politica, ha bisogno di no. È una dialettica fra questi due elementi.
C'è già una risposta agli inizi del cristianesimo, agli inizi del V secolo, mentre i Visigoti assediano Ippona, Agostino sta finendo il De Civitate Dei. Uno dei miei maestri, Marot, sottolinea una frase del primo libro, capitolo 20, del De Civitate Dei, che è un po' un leitmotiv anche della sua teologia della storia, riprendendo Agostino, il quale si sintonizza sulla parabola del grano e della zizzania. E Agostino dice, con parole icastiche, era un grande retore peraltro, perplexe quippe sunt iste due civitates in vicenque permixte. La città di Dio e la città di Satana, il bene e il male, la luce e le tenebre, sono intricate, sono una dentro l'altra, il bene e il male si compenetrano, così come il grano e la zizzania crescono contemporaneamente nel grano. E quando i discepoli dicono, vedi il Vangelo, maestro, hai visto, cresce il grano con la zizzania, andiamo a togliere, no, lasciate che crescano insieme, solo alla mietitura. E ovviamente va detto in chiave scatologica, no? Quindi il discorso che ha appena finito di fare il professor Pesce è già implicito in questo discorso, per cui ogni settimana si lancia la bomba del messaggio gesuano contenuto nei Vangeli, no? Nei logia, no? Nell'ipsissima verba, come dicono gli studiosi. E poi c'è l'omilia, e poi c'è la messa in atto terminata l'Eucaristia, e poi c'è la settimana che non verifica assolutamente, e non ha mai verificato né nell'esistenzialità né nella registrazione storiografica o filosofica o culturale quella bomba che viene lanciata ogni settimana con la lettura del Vangelo. Proprio per questa consustanziale presenza inestricabile e onnipresente nel tempo, nello spazio, nella storia, nel vissuto quotidiano, nel vissuto personale e dell'umanità, è il caso di dire.
Ma scusate, ma la zizzania era anche dentro, perché quando si perseguitarono all'epoca di Costantino i donatisti, sì, era chiaro già il rapporto dell'opposizione fra Stato.
Ma si utilizzava l'opposizione in chiave politica, per cui l'eresia veniva identificata con la minoranza politica di contestazione e di alternativa, che veniva espunta e quindi veniva condannata, veniva rimossa, eccetera, eccetera. Ma qui adesso non voglio ampliare il discorso. Direi l'ultima domanda, poi dopo ci salutiamo perché abbiamo fatto tardi. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Nessun altro vuole intervenire? Davvero? Allora possiamo ringraziare il professor Pesce che è venuto. In un modo non solo scientifico ma sapienziale, no, sull'editto di Milano. Grazie.
Grazie a voi, grazie mille.
Buonasera, arrivederci.